ci concede qualche minuto del suo tempo, Sergio Cossu, dopo la presentazione a Padova dello spettacolo Cristiani di Allah. Siamo all'interno dell'auditorium del Pollini, un teatro ormai vuoto, si sta smontando l'attrezzatura che ha prodotto lo spettacolo. Benvenuto Sergio e grazie.
Grazie a voi.
Allora, devo dire innanzitutto che è la prima volta che ospitiamo radiofonicamente un produttore musicale, quindi utilizzeremo anche questa circostanza, se ci permetterai, per allargare un po' la nostra chiacchierata a temi musicali che riguardano anche la produzione e il mondo della musica in generale. Però è doveroso partire dallo spettacolo, da questo Cristiani di Allah, che nasce da un progetto fra musica e letteratura, fra uno scrittore e un produttore musicale e dei musicisti, che cade in una circostanza curiosa per questa città, perché in questi giorni si sta dibattendo sui giornali sull'opportunità di inviare il referendum per aprire o meno, per contrastare l'ipotesi di una moschea qui in città, e si parla in questo spettacolo anche di tolleranza religiosa. Ti va di cominciare da un contesto extra musicale?
Sì, La storia si ripete, non è un concetto che invento io, quindi i problemi dell'umanità sono più o meno gli stessi da quando esiste la civiltà. Gli scontri di religione, come gli scontri fra razze, fra popolazioni, sono ahimè sempre esistite. Forse oggi sono meno sentiti dalla popolazione, nel senso che la popolazione vorrebbe vivere in santa pace tutti insieme e il più a lungo possibile. Lo spettacolo è ambientato nel 1500, e è uno spettacolo anche molto gioioso, quindi queste tematiche razziali e religiose sono viste un po' in maniera anche scherzosa, alle volte anche ironica. E per quanto riguarda l'oggi, io credo che sarebbe il momento che veramente ci ricordassimo tutti i giorni che la vita è una sola, unica, e che varrebbe la pena di viverla nel rispetto reciproco e nell'amore appunto per la vita stessa.
Questo Cristiani di Allah intreccia tre vite che diventano anche tre voci a livello di produzione musicale e che corrispondono a tre identità artistiche che tu hai in qualche modo diretto, dovuto dirigere o fatto coibentare musicalmente. Ce le presenti?
Dunque, le tre voci musicali e anche geografiche sono quelle di Patrizia Laquidara, la voce umana, e la voce umana e il personaggio che interpreta è una cantante veneziana. Maurizio Camardi interpreta, tu che hai visto lo spettacolo mi capisci, interpreta soltanto con gli strumenti musicali, quindi non ci sono brani recitati a parte quelli dell'autore, di Massimo Carlotto. E Maurizio Camardi nell'occasione si esibisce principalmente con strumenti etnici e soprattutto con uno strumento che viene dall'Armenia, che è il duduk, che è uno degli strumenti al mondo credo più emotivi, più emozionanti, uno strumento molto simile alla voce umana, però alla voce umana che si lamenta, alla voce umana che soffre. La storia del popolo armeno è una storia di violenze, è una storia inconcepibilmente drammatica.
E di negazione del genocidio e della violenza.
Di tutto, e quindi non stupisce il fatto che lo strumento musicale che li rappresenta nel mondo sia uno strumento, ahimè, dolente. E il terzo musicista, nonché terzo personaggio, è Mauro Palma, Saldo, e lui ci fa sentire degli strumenti antichi, però suonati in maniera, secondo me, straordinaria e molto molto moderna. I suoi strumenti sono strumenti che sono di tutta l'area mediterranea, sono il liuto cantabile, la mandola, il mandoloncello, che sono tutti un po' cugini del nostro mandolino, cugini dell'oud arabo. E realizzare questo disco è stato molto interessante e molto divertente per me, anche perché ho imparato a spaziare in mondi musicali che non sono esattamente i miei, quindi è stato un lavoro che mi ha fatto imparare molto, oltre a divertirmi molto e oltre a rendermi molto orgoglioso del risultato.
All'inizio dello spettacolo si è ricordato che la genesi di questo progetto, usiamo le virgolette perché è un libro e una colonna sonora o un CD musicale, ha portato a un lavoro di 3 anni. questo riguarda anche la parte musicale, c'è stato un lavoro di ricerca e di documentazione filologica così profondo e così ampio?
C'è stato sicuramente un lavoro di preparazione, anche perché gli autori delle musiche sono Mauro Palmas e Maurizio Camardi, che sono due musicisti che collaborano fra di loro da molti anni. Quindi sicuramente molto spesso la musica, la creazione musicale avviene in un minuto, avendo però alle spalle mesi, alle volte anni di preparazione, un po' come una pentola che bolle per tantissimo tempo, a un certo punto il coperchio salta. Quindi i 3 anni di preparazione del libro sono stati appunto dedicati da Massimo Palotto alla ricerca di notizie su quel periodo storico, sociale, e in effetti il 99,9% delle cose che racconti in questo spettacolo e nel libro erano a me totalmente ignote. Quindi
e sono una rivelazione,
una rivelazione, sì, ma
perché sembrano parlare di un'epoca dove la tolleranza paradossalmente nel mondo arabo era molto più ampia di quella che noi stessi offriamo oggi a chi arriva da lontano o che immaginiamo noi stessi sia proprio di quei paesi. Sembra di sentire parlare di una sorta di utopia, prossima avventura, un mondo in cui vengono tollerate credenze religiose, usanze religiose, libertà di culto, diritti che oggi paradossalmente in società sempre più opulente sembriamo volerci negare a livello di tolleranza.
Il genere umano è composto, secondo me, da vari tipi umani, quindi ci sono sempre stati e ci saranno sempre persone più tolleranti e persone meno tolleranti, quindi le società spesso non sono caratterizzate dalle persone che sono in maggioranza, ma dalle persone più esposte. Io, come dicevo all'inizio, sono sicuro che uno dei sogni dell'umanità sia quello di vivere in pace e divertendosi, stando bene e il più a lungo possibile. Ahimè, le guerre, le questioni negative sono in genere portate avanti da minoranze facinorose, quindi io credo che oggi ci sia una maggioranza nel genere umano tollerante come c'era 500 anni fa. In più oggi c'è anche una minore ignoranza, intesa come non conoscenza delle cose. Sono convinto che tra un 2-3 mila anni riusciremo forse a sistemare le cose un po' meglio.
Saranno altri a godere di questi frutti.
Sì, sarebbe già qualcosa.
Torniamo al tuo ruolo di produttore. Io immagino sempre come una sorta di Deus ex machina che deve far quadrare traiettoria musicale, stavolta non convergente o sghembe. Come è stato lavorare con musicisti dalla personalità e dal curriculum musicale piuttosto importante? Sei abituato a farlo sicuramente?
Sì, sono abituato a farlo, però intanto una cosa molto importante, questo è il primo disco totalmente acustico che faccio in tutta la mia vita. Sono stati utilizzati tutti gli strumenti acustici e l'elettricità è stata usata esclusivamente per la registrazione, e già questo per me ha rappresentato un entrare in un mondo che non è esattamente il mio. Io nasco come musicista elettronico, quindi registrare un disco completamente acustico è stato divertente, ma lo ripeto un'ennesima volta, istruttivo. Per cui il lavoro di produttore secondo me consiste essenzialmente nel far sì che l'incontro di vari musicisti, che l'incontro di varie esperienze musicali porti al miglior risultato possibile. In questo caso c'erano dei mondi musicali molto precisi, che sono quelli di Mauro Palmas, quelli di Maurizio Camardi, che hanno composto le musiche di questo lavoro. Anche gli strumentisti che hanno partecipato al disco sono molto validi e ognuno con una propria ben precisa personalità, quindi la fisarmonica di Mirko Maestro, il contrabbasso di Danilo Gallo, che non è nello spettacolo dal vivo ma è nel disco, ovviamente la voce di Patrizia Laquidara, sono tutti colori con i quali per me è stato molto molto piacevole e molto gratificante lavorare.
Non rischiamo Rachele Colombo alle percussioni, il musicista per conto.
Assolutamente, assolutamente. Rachele, gliel'ho detto più volte, per me è stata una delle più belle scoperte musicali degli ultimi tempi. Non la conoscevo personalmente, e vedere una tale musicalità sulle percussioni, che in genere vengono usate un po' in maniera un po' rozzo, un po' grossolano, invece il suo approccio molto da musicista devo dire mi ha colpito, mi ha toccato molto. Quindi il lavoro del produttore per me in questo caso specifico, ma è una regola che cerco di applicare sempre, consiste prima cosa nel rispettare assolutamente i musicisti con i quali ho la fortuna di collaborare e rispettandoli cercare di violentare un pochino la loro naturale pigrizia, il loro naturale narcisismo e cercare di ottenere un risultato del quale alla fine dobbiamo essere tutti assolutamente orgogliosi. Questo alla fine comporta anche degli atteggiamenti da parte mia non sempre simpatici. Diciamo che spesso in studio mi tocca fare la parte, sai che nei film americani c'è il poliziotto buono,
quello cattivo, tutti e due insieme,
generalmente mi viene meglio quello cattivo.
E tra l'altro in controluce lavoravate a un disco che doveva dialogare con la parola scritta.
Certo.
E questo forse anche per te è nuovo a questa dimensione.
Assolutamente.
Come è avvenuto questo dialogo in controluce?
È avvenuto che noi abbiamo iniziato a lavorare al disco quando Massimo Carlotto aveva già le idee molto chiare sulla struttura del libro, sui personaggi, ma non aveva ancora scritto il libro. Per cui certe situazioni, certe atmosfere che noi poi abbiamo riportato nel CD ci sono state comunicate durante la lavorazione.
Questo mi era una notizia nuova, penso anche per gli ascoltatori, cioè non c'era un libro preesistente,
no,
ma
no,
tutto cresceva insieme.
Come si lavora una colonna sonora di un film, il regista gira, dopodiché
fa vedere qualche spessore,
fa vedere qualcosa al musicista e dice qui vorrei una cosa che esprima questo, poi alle volte è talmente eloquente il girato o lo scritto che non c'è neanche bisogno che il regista spieghi cosa desideri. Quindi c'è stato un feedback continuo fra noi che in qualche modo istigavamo Massimo alla Carlotta, Massimo alla scrittura e viceversa, con Massimo che ci dava degli input, ci parlava dei personaggi, ci parlava delle situazioni e questo ci dava modo di ispirarci nella composizione musicale. Tra l'altro Massimo ha scritto anche il testo di una delle canzoni, che è Renegado, che è scritto in questa lingua franca dei pirati, dei corsari del 1500, quindi una lingua che pesca un po' nel latino, un po' nell'arabo, una lingua franca appunto che è stato divertente, istruttivo e gratificante assolutamente conoscere e portare ai giorni nostri. Anche l'Ave Maria che conclude, il Padre Nostro che conclude il, qui ve l'ho scomunicato, che conclude il disco è sempre in lingua franca, è un'antica preghiera, un antico Padre Nostro che è l'unico documento scritto che abbiamo al giorno d'oggi che documenti questa lingua franca, questo speranto del 1500.
Tutto questo lavoro di ricostruzione anche filologica l'avete fatto in studio qui o siete andati a visitare musicalmente qui?
Ognuno di noi ha viaggiato parecchio, in parte per il nostro lavoro e in parte per la curiosità che secondo me dovrebbe contraddistinguere tutti gli artisti e i musicisti in particolare. Quindi ognuno di noi ha portato il suo bagaglio di conoscenze musicali, di esperienze musicali, ma anche di esperienze umane, quindi nel momento in cui, ho fatto un esempio, Maurizio Cammardi incomincia a suonare il duduk, non è soltanto un gesto musicale, ma è un gesto di omaggio e di riconoscenza alle varie culture che ha incontrato nel suo girare il mondo per la musica, e ognuno di noi ha portato essenzialmente questo.
Da un punto di vista produttivo, questo romanzo più CD è anche una cosa nuova per l'editoria di un certo livello italiano. La piccola casa editrice EO, che ha pubblicato tutti i romanzi quasi di Carlotto, ha creato questo connubio che può in qualche modo vivificare anche un difficile mercato qual è quello della vendita del CD. E qui parlo al produttore che è attento anche, devio un po' la strada. Peraltro ricordo l'esperienza di Mondadori che con Strade Blu ha fatto lavorare alcuni musicisti all'idea di libro più CD, anche se era in una dimensione diversa. Pensi che da un punto di vista della diffusione produttivo possa avere un futuro questo dialogo
tra letteratura e musica. Ma sai, io vedo che i negozi di dischi sono sempre più vuoti e le librerie no. Quindi in questo momento la musica e i musicisti devono capire che bisogna aprirsi alla comunicazione il più possibile. Bisogna dimenticare il periodo in cui il musicista faceva un disco e poi partire in tournée. Oggi la vendita di dischi nei negozi è assolutamente ininfluente, a parte Vasco, la Pausini e pochi altri. Diciamo che in Italia sono una decina di artisti che vendono un numero soddisfacente di copie di CD. Anche il download dal punto di vista economico è molto poco gratificante, se non sono i milioni di download di Madonna parliamo veramente di cifre minime. Quindi io ho iniziato la mia avventura con la mia etichetta discografica a Blue Serge ben sapendo questa crisi, e anche quando l'ho iniziata la crisi non era così pesante, ma devo dire non mi stupisce l'andamento del mercato. L'ho iniziata ben sapendo che avrei dovuto aprirmi a tutte le possibili utilizzazioni della mia musica, questo anche per rispetto ai musicisti con i quali collaboro, ai quali devo in qualche modo dei quali devo valorizzare il più possibile il lavoro, non solo da un punto di vista artistico ma anche da un punto di vista di esposizione e di lavoro, perché poi la musica, non dimentichiamolo, è una cosa magica della quale alcune persone vivono. Quindi io rispetto per il musicista, che poi è un mio collega, perché io nasco musicista e non produttore, io rispetto per il mio collega è la cosa per me più importante nel mio lavoro. Questo rispetto per me comporta sia la realizzazione di lavori, di prodotti, di progetti che siano artisticamente soddisfacenti il più possibile, ma anche di lavori che in qualche modo aiutino i musicisti con cui collaborano a girare il mondo, a conoscere il mondo, a vivere del suo lavoro, a divertirsi con il suo lavoro. Questa occasione che mi è stata offerta, perché poi devo ringraziare le persone che mi hanno coinvolto in questo lavoro, che sono Massimo Carlotto, Maurizio Camardi e Mauro Palmas, che è anche l'editore del libro, perché io sono editore del CD, ma il libro è un editore che l'edizione
lo produce con Blue Serge.
Sì, il disco è un prodotto Blue Serge, mentre ovviamente il libro ha un editore molto bravo, molto, molto presente, con il quale mi sono trovato molto molto bene a lavorare, e spero che la cosa prosegua. L'importante in questo lavoro è trovare persone con cui condividere un pezzo di strada, perché pensare di diventare musicisti andando ad amici o a X Factor è sbagliato.
Perché non è una sottile ironia.
No, una totale serietà, perché la musica nasce dalla strada, non dalla TV. In TV nascono i programmi televisivi bellissimi che assolvono meravigliosamente il loro compito, che è quello di procurare audience alla televisione, ma il progetto Amici non comprende il creare artisti di successo, cantanti di successo. Il cantante di successo, il musicista di successo o anche non di successo, ma bravo e di talento, nasce nel confronto con il pubblico, nasce nel suonare, nasce soprattutto nel collaborare con altri musicisti, nel feedback con altri musicisti.
Nell'invito ad andare sul sito dell'etichetta, che è www.bluesserge.com, no?
Dunque con l'italiano .it.
Blue Serge. Aggiungo una domanda. Allora, tu hai detto che la distribuzione discografica dei CD in sé può far sopravvivere difficilmente un artista, ma anche sul download hai qualche dubbio. Allora, quale strategia hai utilizzato o utilizzi per, cioè, pensi che il lavoro di musica si ripaghi soprattutto nel suonare dal vivo, come accade per molti gruppi indipendenti che in Italia dichiarano di sopravvivere più grazie al...
Io ho detto
che la questione è controversa su quale sarà il futuro poi dell'esperimento del Radiohead con la vendita.
I Radiohead venivano da 5-6 dischi sopra i 3 milioni di copie, quindi è chiaro che l'esperimento di Radiohead non poteva che andare bene, anche perché, anche se era a offerta libera download, ma un'offerta libera da 1 milione o più di persone, è chiaro che diventa anche allettante. E poi comunque dopo il disco è uscito alla fine, quindi... E io mi ricordo che ho letto un articolo una decina d'anni fa che diceva che non è necessario che un musicista diventi miliardario, che un cantante diventi miliardario, si può anche fare i musicisti, i cantanti, vivendo possibilmente brillantemente del proprio lavoro. Io credo che si andrà verso questa direzione. Mi accorgo che oggi paradossalmente è molto più possibile, non so se si può dire molto più possibile, comunque è possibile, è assai molto più possibile vivere di musica rispetto a un tempo in cui o eri, diciamo, in serie A oppure vivacchiavi con liscia. Oggi c'è secondo me un buon numero di persone che vive col jazz, ad esempio, che vive con la canzone d'autore, non necessariamente da classifica, insomma, in tempi così ci sono molte persone che portano a casa, che vivono dignitosamente e spesso anche bene, benone, con la musica. E io credo che quello sia già un obiettivo assolutamente positivo. E rispondendo più strettamente alla tua domanda, i dischi nei negozi si vendono ancora, quindi c'è ancora un mercato discografico che, ripeto, i grandi numeri li fanno in 5, 6, massimo 10 persone in Italia. Teniamo presente che ai concerti si vendono molti CD, teniamo presente che i passaggi radiotelevisivi agli autori dei brani portano guadagno. Io quando comincio a lavorare con qualche artista gli raccomando sempre di essere anche autore il più possibile dei suoi pezzi, intanto che un artista secondo me deve in qualche modo essere autore. E poi anche per lasciare un suo segno nel percorso della musica e nella sua vita, e anche perché comunque dal punto di vista economico è molto importante essere autore dei propri brani. E i gruppi di cover riescono a portarsi a casa due soldini ogni sera, ma quei due soldini lì intanto sono sempre di meno e poi non vanno da nessuna parte.
Ti ruberei lo spazio per un'ultima domanda che riguarda, che facciamo spesso a chi vive nel mondo della musica. Chi ti piacerebbe produrre nella scena indipendente italiana? Puoi scegliere il genere che vuoi, non abbiamo, in ambito elettronico, wave. Io ho letto nel tuo profilo su Wikipedia che tu hai vissuto la scena wave a Londra. Mi piacerebbe sapere quali gruppi hai potuto vedere dal vivo.
Oddio, io sai che non sono un grande frequentatore di concerti, sono abbastanza figo. Mi ricordo che però quando abitavo a Londra mi piaceva andare a vedere i gruppi nei pub, e questi gruppi nei pub non facevano cover, facevano pezzi loro, spesso con idee di scenografia, con travestimenti, insomma. Io ho capito che la musica pop la fanno meglio gli inglesi di noi. E, insomma, mi ricordo all'epoca, ho visto i Clash, ho visto Human League, quelli che c'erano all'epoca. Non ho visto i miei amati Blue Nile, ma sì, prima o poi mi ricordo. E se mi ci ti vorrei produrre...
indipendente italiana, anche se spesso è una parola un po' stiracchiata, indipendente.
Ma io amo molto i Baustelle. Mi piacciono molto.
Il disco Amen è bellissimo.
Sì, sì.
Che bel disco uscito.
Mi dispiacerebbe produrli perché mi toglierebbe la sorpresa di sentire il loro disco nuovo. Io devo dire mi trovo molto bene con le donne. Mi trovo molto bene a lavorare con cantanti donne. Mi piacerebbe trovare una cantante, una cantautrice che mi stimoli. Non ci sono molte cose che sento in giro che mi colpiscono nel pop, tanto è vero che la mia etichetta lavora fino ad oggi esclusivamente sul jazz, come in questo caso sull'etica, però non stiamo parlando di pop.
Ma riesci a lapidare la produrresti?
Sì, non credo che si farebbe produrre da me, ma la produrrei molto volentieri, perché secondo me meriterebbe un repertorio migliore di quello che ha avuto fino adesso.
sul disco Funambula che è uscito l'anno scorso, quindi non ti è piaciuto?
No, a me piace, mi piace molto lei, vorrei sentirle cantare qualcosa di più vero.
Grazie Sergio, grazie del tempo che ci hai dedicato. L'invito naturalmente ad andare a visitare il sito dove penso sarà presentata la produzione della tua etichetta
e quindi seguire, perché penso ci sarà anche una specie di servizio booking per vedere dove si esibiscono gli artisti che tu produci. L'invito naturalmente di vedere se ci sarà la possibilità questo spettacolo Cristiani di Allah, che avrà anche un passaggio radiofonico, è stato annunciato questa sera, e comprare il libro per le edizioni EO, perché conterrà anche il CD prodotto da Sergio Costa. Grazie molto.
Grazie a voi.